Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, consigli spazzatura. L'Iran deride la campagna di pressione economica degli Stati Uniti, mentre i prezzi del petrolio salgono alle stelle. Il titolo di Al Jazeera questa mattina si riferisce alla battuta del presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, che respinge la campagna di pressione economica degli Stati Uniti, mentre l'esercito iraniano avverte che la sua moderazione finora è stata intesa a dare una possibilità alla diplomazia. Quindi l'Iran, almeno pubblicamente, non si piega. E intanto Donald Trump afferma che il blocco dei porti iraniani da parte di Washington ha avuto successo, sollecita Teheran ad arrendersi. I punti ancora aperti, allora vi faccio un sostanziale riassunto da diversi media. Allora, i punti ancora aperti tra Stati Uniti e Iran sono tre. Da un lato gli Stati Uniti vogliono che l'Iran interrompa completamente il suo programma nucleare. Teheran però afferma che qualsiasi restrizione di questo tipo deve essere limitata ad un numero ristretto di anni. C'è poi la questione delle riserve di uranio iraniano. Trump afferma che gli Stati Uniti vogliono prendere possesso delle riserve iraniane di 400 grammi di uranio altamente arricchito. Teheran respinge la richiesta. Stretto di Hormuz. L'Iran insiste sul fatto che manterrà le restrizioni alla navigazione nello stretto nello stretto fino a quando gli Stati Uniti non revocheranno il loro blocco dei porti iraniani. Trump però afferma che il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo. Quindi questi sono i tre punti ancora aperti. Tornando ad Al Jazeera, tra l'altro, proprio su questo, allora c'è un pezzo interessante. Vi leggo il titolo. Il blocco statunitense può costringere l'Iran a interrompere la produzione di petrolio? È una domanda. Allora, sembra appunto che la strategia americana sia cambiata, cioè si abbandonano piani di guerra diretta, si abbandonano quindi bombardamenti, ma si punta al blocco economico per piegare l'Iran. Il presidente del Parlamento iraniano, sempre appunto Ghalibaf, ha minimizzato il blocco statunitense, ha affermato che l'Iran è pronto a resistere alla pressione economica per almeno altri 30 giorni. Gli Stati Uniti però sostengono che il loro blocco stia funzionando, affermano che l'Iran, se impossibilitato a esportare petrolio, sarà costretto a immagazzinarlo fino all'esaurimento delle capacità e all'arresto della produzione. Allora, la posta in gioco è sicuramente alta. Gli esperti affermano che l'interruzione della produzione rischia di danneggiare i giacimenti sotterranei, rischia di modificare i flussi di petrolio e quindi rendere più difficile o più costoso il successivo recupero di parte del petrolio. Allora, i dati satellitari mostrano che i livelli di stoccaggio iraniani sono aumentati drasticamente dall'inizio del blocco statunitense. Il blocco statunitense è iniziato il 13 aprile. Al 20 aprile i serbatoi dell'isola di Karg, attraverso cui appunto passa gran parte del petrolio iraniano, allora questi serbatoi sono arrivati e sono pieni a circa il 74%. Allora, le compagnie petrolifere in genere evitano di riempire i loro depositi entro l'80% della capacità, appunto della loro capacità, per motivi di sicurezza, per motivi operativi, anche se nel passato l'Iran ha già riempito, per esempio durante la pandemia del Covid-19, l'Iran ha già riempito i depositi di carga a circa il 90%, no, delle sue potenzialità. Il blocco statunitense potrebbe comunque alla fine costringere l'Iran prima a ridurre la produzione. Sarà una cosa graduale, ci vorrà appunto un mese circa per arrivare al limite dei livelli di stoccaggio, ma poi appunto comunque la leadership iraniana dovrà considerare che cosa fare: bloccare la produzione, trattare, insomma al momento non è chiaro. Nel frattempo però il prezzo del petrolio continua a salire e questo non è un dato buono per Trump. Allora, da parte americana, la notizia che ha New York Times oggi è quella dell'audizione del segretario della difesa Pete Hegseth davanti al congresso, titolo del New York Times. Il Pentagono stima il costo della guerra in Iran a 25 miliardi di dollari, mentre Hexet attacca gli scettici. Allora, durante la sua prima apparizione pubblica a Capitol Hill, cioè al Congresso dall'inizio della guerra, Hexet si è scagliato contro i parlamentari, sia democratici che repubblicani, che hanno messo in discussione il conflitto. Allora, è stata in effetti una nuova esibizione alquanto muscolare, diciamo, comunque colorita, da parte del segretario della difesa, che ha criticato aspramente i membri del Congresso, sia repubblicani che democratici, per aver messo in discussione la guerra in Iran. Guerra in Iran che sinora è costata, ha detto, 25 miliardi di dollari e 14 vite americane. Comunque, ha dichiarato Hexet, la sfida più grande, il più grande avversario che ci troviamo ad affrontare oggi sono le parole sconsiderate, irresponsabili e disfattiste dei democratici del Congresso e di alcuni repubblicani, ha detto appunto Hexet, ancora prima che i membri del Congresso gli avessero chiesto, fatto una sola domanda. Diciamo che quindi la cosa ha impresso un tono ostile alla prima testimonianza pubblica di Hexet al Congresso dall'inizio della guerra. Non è esattamente una buona partenza in previsione della discussione del nuovo budget per la difesa, che appunto l'amministrazione chiede alla Congresso di una 1.450 miliardi di dollari che appunto l'amministrazione chiede di approvare a deputati e senatori. Allora, la visita di Carlo negli Stati Uniti, ieri Carlo era insieme a Camilla a New York, dove hanno visitato il memoriale dell'11 settembre, dove hanno partecipato ad altri eventi pubblici. Titolo del Guardian: cena su un piatto d'oro, poi un affronto, un'accoglienza statunitense altalenante per re Carlo III. Allora vi leggo l'attacco. In un certo senso deve essere dura fare il re. Un giorno vieni elogiato dal Presidente degli Stati Uniti, applaudito dal Congresso e ti vengono serviti ravioli alle erbe primaverili e emulsione di parmigiano su un piatto d'oro. Il giorno dopo vieni sostanzialmente snobbato dal sindaco di New York, che ti fa capire chiaramente che A non vuole incontrarti e B dovresti restituire un diamante che i tuoi antenati sottrassero ad un bambino indiano di 10 anni. Zoran Mamdani, infatti, il sindaco di New York, si è rifiutato di incontrare privatamente il monarca britannico, ricordandogli il diamante indiano di cui la corona, quindi insomma, la dinastia inglese, si appropriò nel 1849. Allora, vado a questo punto a Le Monde. Allora, su Le Monde ci sono un sacco di articoli interessanti in realtà. Il titolo di Le Monde è questo: a un anno dalle elezioni presidenziali, un clima sociale in deterioramento e una rabbia latente. Il pezzo racconta del potere d'acquisto in calo in Francia, dei prezzi del carburante alle stelle, del possibile ritorno dell'inflazione. Scrive Le Monde: nonostante i lavoratori abbiano molti motivi per esprimere il loro malcontento, il risentimento rimane relativamente contenuto alla vigilia del 1° maggio, della festa dei lavoratori. Quindi per il momento non si è arrivati ancora nel paese ad uno scatenamento pubblico, diciamo, di questo clima di forte insoddisfazione sociale, di rabbia latente, come la chiama Le Monde. E poi un altro articolo sul Mali: in Mali i jihadisti vogliono soffocare la capitale. GSIM, gruppo terroristico affiliato dal Kenya, ha dichiarato il blocco di Bamako, lanciando sabato 25 aprile un'offensiva contro la giunta militare al potere nella capitale. La Francia consiglia ai suoi concittadini di lasciare temporaneamente il paese. E poi su Le Monde, per concludere, due articoli che riguardano in modi diversi le comunità ebraiche in Europa e negli Stati Uniti. Allora, a Londra la collera della comunità ebraica di fronte alla moltiplicazione degli attacchi antisemiti. Due uomini bambini mercoledì ieri sono stati colpiti, uno di 76 e uno di 34 anni, due uomini, due ebrei, sono stati colpiti, accoltellati nel quartiere del Golders Green. La polizia ha qualificato questa aggressione come un incidente terroristico, ma appunto la comunità ebraica di Londra, insomma, afferma che questi incidenti nei confronti appunto di membri della sua comunità continuano a verificarsi, stanno diventando davvero troppo numerosi. C'è chi appunto in Europa giustamente si lamenta per gli attacchi antisemiti, però a 103 anni, scrive Le Monde, il lungo cammino verso la cittadinanza tedesca per Ruth Gruenthal, un'ebrea americana fuggita ad Amburgo negli anni 30. Allora, lei era fuggita, questa donna, Ruth Gruenthal, era fuggita a 17 anni da Amburgo, ovviamente a causa dell'antisemitismo, ma soprattutto al fatto appunto dei nazisti. 86 anni dopo appunto essere fuggita dalla Germania, questa donna, che ormai è appunto una pensionata, che risiede a New York, è diventata una newyorkese, ha deciso di recuperare la sua nazionalità tedesca per timore appunto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Vuole lasciare gli Stati Uniti di Donald Trump, dove non si sente più sicura, dove sente appunto le forze della destra emergere in modo potente, e quindi chiede, questa donna Ruth Gruenthal, di tornare a 103 anni in Germania, riacquistando appunto la cittadinanza tedesca. È tutto con la segna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.